Voce alle voci, 20 anni di Festival Letteratura nei 40 anni di Radio Base. Valeria Dal Core e Elsa Riccadonna commenteranno eventi di ieri e di oggi, immaginando il festival di domani. Voce alle voci.
In un'azione di basket c'è molto di più. Se devo anticipare brevemente che cosa c'è, secondo me c'è il senso non solo estetico ma anche etico delle rimonte. C'è una concezione che forse è mia personale e verrà smentita dagli eventi, che la storia sia una profezia collettiva che si autoavvera quando i popoli hanno abbastanza energie per sospingere il motore. E c'è da ultimo una grande speranza che tutti noi abbiamo dentro una vocazione a fare del nostro destino qualcosa che può essere forgiato dalla nostra volontà.
Questa seconda puntata di Voce alle Voci inizia così, con un grande del giornalismo italiano che abbiamo anche visto alle recentissime Olimpiadi di Rio e un grande narratore, Gabriele Romagnoli, che già in questa piccola introduzione sia all'evento sia al nostro programma ci ha detto che questa sarà una puntata eccezionale. Benvenuti ancora sulle frequenze di Radio Base, per chi è nostro fedelissimo ci ha già ascoltato questa mattina, e do il benvenuto anche alla mia compagna di canottaggio, da un certo punto di vista, Valeria Dal Core.
Le sorelle a bagnale.
Certo.
Benvenuti a tutti voi, benvenuta a te Elsa, è un piacere essere qui. In realtà queste puntate che noi dedichiamo al Festival Letteratura sono tutte insieme una grande sfida. Lo è il Festival Letteratura tutti gli anni, anche se si sa già quando si sfoglia il programma che tante sono le proposte che non possono lasciarci indifferenti e che già si immaginano le code fuori dai luoghi del festival. Però ecco, abbiamo deciso di selezionare alcuni eventi che rappresentano al meglio grandi sfide sportive e storiche, perché quest'anno anche nel programma c'è un'attenzione a questo parallelismo tra la storia, in qualche modo anche la filosofia del vivere, e sfide che invece sono sui campi di basket, sulla scacchiera, su ogni tipo di contesto sportivo.
Ecco, il basket, che non è propriamente uno sport italiano, noi l'abbiamo anche un po' mutuato dalle star americane e l'abbiamo inserito nel discorso delle grandi sfide. Perché? Perché a Festival Letteratura quest'anno, e ve lo segnaliamo, sabato 10 settembre, l'evento è il numero 165, alle 10:30 presso il portico del cortile d'onore di Palazzo Ducale, ci saranno Emiliano Poddi, Stefano Trinchero e l'inossidabile ed esperto di sport Marco Malvaldi. Emiliano Poddi perché? Perché racconta nel suo libro, ultimo romanzo, appunto, Le vittorie imperfette, di una grande partita che assomiglia di più a una grande sfida, la finale olimpica, appunto, di basket tra le due grandi potenze. Siamo nelle Olimpiadi di Monaco del 72 e da una parte abbiamo ovviamente gli Stati Uniti d'America e dall'altra abbiamo la Russia. La guerra fredda si gioca sul campo da basket.
E infatti continuiamo a parlare di basket, ma torniamo ad un canestro leggendario, quello di Michael Jordan, quando in 42 secondi fu in grado di ribaltare il risultato della partita. La sua squadra era sotto di 3 punti, sembrava quasi impossibile che riuscisse in così pochi secondi a fare il gioco e quindi la storia, e invece ce l'ha fatta. Ma il racconto di Romagnoli è molto appassionante, perché lo viviamo da tutti i punti di vista, da quello dell'allenatore, da quello del gioco di squadra, dall'idea del campione che misura se stesso sul campo e sa che se non ce la fa lui non ce la fa tutta la squadra, e insomma sul filo della tensione cerchiamo di far stare anche voi idealmente, e ripercorriamo questo evento del 2005, andiamo indietro di 11 anni nell'archivio del festival che Romagnoli condivise con Massimo Vincenzi.
Allora, nello spazio siamo negli Stati Uniti d'America, nel tempo siamo nel 1998. Stati Uniti d'America 1998 significa che il presidente degli Stati Uniti si chiama Bill Clinton. La cosa non è assolutamente secondaria, non solo perché in questo momento Bill Clinton sta soffrendo di questo, poi ognuno lo considera come vuole, io lo consideravo assurdo, mettere sotto accusa un presidente perché ha mentito sulle sue relazioni sessuali, specie se poi non si mette sotto accusa un presidente che mente su cose molto più gravi. Ma Bill Clinton è importante per questa storia perché è un ragazzo delle rimonte. Quando Bill Clinton si candida alla presidenza degli Stati Uniti, tutti ridono perché la vittoria è nelle mani di George Bush padre, che ha appena sconfitto l'Iraq, e perché dei sette nani democratici è quello che ha meno possibilità, anche perché due settimane dopo l'inizio della campagna elettorale gli scoppia il primo dei suoi scandali sessuali, quello con Jennifer Flowers. A quel punto, in tutti i sondaggi che noi che abbiamo lavorato nei giornali pubblichiamo come se fossero dispensatori di verità, nella valutazione dei corrispondenti a cui attribuiamo capacità di analisi, nella scala dei possibili vincitori della corsa alla Casa Bianca, Bill Clinton è ultimo, con una possibilità di vittoria dello 0,1%, e Bill Clinton diventa presidente. In questa partita, che si svolge nel 1998, e in cui lui è presidente, quando queste immagini cominciano a scorrere, come avrete visto, la squadra di Salt Lake City è avanti di 3 punti e mancano 42 secondi alla fine. È una situazione per una partita di basket molto difficile, puoi fare anche un canestro da 3, la palla ritorna a quelli, hanno molte possibilità di segnare. Bisogna riuscire a fare 4 punti e non farne fare nessuno agli altri. Il contesto però significa anche che qui siamo in una partita del playoff americano. Allora, secondo me qui c'è la vera differenza culturale tra l'Italia e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti finiscono le loro sfide con un playoff, cioè il migliore contro il migliore, e lo chiamano con un'espressione particolare. Si dice che in una partita di playoff you do or die, cioè o ce la fai o muori. Questo è parte di una cultura che estremizza tutto quanto, che porta agli scontri frontali e non ai campionati di calcio italiani dove poi tutto si aggiusta, da una parte aggiusta Moggi, dall'altra aggiusta Galliani. Vanno in campo i 2 migliori, uno ce la fa e uno muore.
L'idea della sfida negli Stati Uniti è anche racchiusa spesso nella lingua. Romagnoli non lascia niente al caso nel suo racconto, perché ci parla anche delle parole americane. Lui ha vissuto negli Stati Uniti e quindi sa che cosa significa avere a che fare proprio con la comunicazione così quotidiana in quel paese, e quindi sa anche qual è la filosofia che applicano allo sport e alla lingua gli statunitensi. E in questo pezzo ce lo fa ben capire con un esempio di quando cercava casa.
Mi ricordo, c'era una casa nel luogo esatto dove io la volevo, di cui si diceva che aveva una dramatic view, una vista drammatica. E io ho pensato ci fossero macerie sotto casa, perché quello ti aspetti da una vista drammatica. Quando l'agente immobiliare mi ha aperto la porta, mi ha detto what a dramatic view, e c'era il tramonto. Per loro drammatico è qualcosa che assume un valore positivo, e infatti per dirmi quanto era bello questo tramonto, lei mi disse is terrific, è terrificante, ma anche terrificante usato in americano diventa qualcosa di positivo, cioè tutto quello che è negativo può essere trasformato in positivo, qualunque situazione che sembri senza speranza può essere risolta, per questo ogni rimonta è possibile.
Il fuori classe è colui che può decretare il successo o l'insuccesso clamoroso di una partita o di un campionato, se la partita è decisiva. E il bravo allenatore deve sapere anche a chi affidarsi. È vero, il gioco è di squadra, ma di fronte a una personalità e a una capacità come quella di Michael Jordan, che pare essere, poi la storia sportiva lo ha confermato, un predestinato nella migliore tradizione statunitense, allora appunto il bravo allenatore deve dire perfetto, possiamo stracciare anche tutti gli schemi, manca pochissimo, fai tu, fai la magia, sei Magic Jordan.
Nel momento della verità Phil Jackson si siede in panchina, passa tutta la vita a spiegare ai suoi ragazzi tutti gli schemi in cui il talento si dissolve, ma quando arrivi a -3, 42 secondi da giocare, sei a Salt Lake City, non avrai un'altra partita disponibile, perché sei sul 3-2, se non vinci questa alla settima muori davanti a tutti i mormoni d'America. Devi vincere questa partita qua. A questo punto Phil Jackson si siede in panchina e chiama lo schema lasciate fare Michael Jordan, che è la grandezza di un allenatore alla fine di tutto, rendersi conto che c'è un momento in cui la storia la fanno i singoli.
La grandezza di un campione non si misura solo in grandi sfide sul campo, ma anche in grandi sfide umane. È il caso di Lilian Thuram, che è stato ospite al Festival Letteratura nel 2013 con più di un evento, e noi in particolare abbiamo ripescato il Blue Rendezvous, quando i giovani volontari del Festival Letteratura lo hanno intervistato in Piazza Virgiliana, là dove c'era la tenda di Blue Rendezvous, e lo avevano coinvolto in un viaggio, anche con musiche, parti recitate, cantate, nella sua carriera, nella sua vita. Lui ormai non è più sui campi da calcio, è un ex calciatore francese che aveva ruolo di difensore centrale o terzino destro, primatista assoluto di presenza con la maglia della nazionale francese. Lui ha sempre tenuto alta la bandiera del suo paese e ora tiene alta la sfida umana del combattere il razzismo, soprattutto tra i ragazzini, perché lui lavora moltissimo con i giovani, infatti è un interlocutore perfetto con i volontari del Festival Letteratura. E noi abbiamo selezionato qualche passaggio nei quali scherzi con i ragazzi e ripercorre la sua carriera, da cui emerge molta umanità, appunto, e poi parla naturalmente anche della sua fondazione nata a scopo di sensibilizzazione.
Francia-Croazia dell'11 luglio 1998, dove hai segnato due gol.
È vero, però spesso dico che forse era mio fratello. Perché devo dire la verità, sì, qualcuno non mi aveva fatto vedere alla televisione la partita e queste due gole, per me sembrava una cosa incredibile, perché durante la mia carriera ho fatto, mi sembra, 142 partite con la nazionale francese e mi sembra che ho fatto due gol. E questi due, allora, devo dire la verità perché mi ricordo, però secondo me è stato... forse uno sbaglio, però un grande sbaglio, guarda, mi ricordo.
Un gran bello sbaglio.
Sì, un grande bel sbaglio, però purtroppo questo fratello non è mai tornato.
Ah, ok.
Come avete sentito, Lilian Thuram è stato anche molto paziente, perché i ragazzi l'hanno sottoposto a un fuoco di fila di domande anche un po' scomode, devo dirlo, però ai giovani...
Questa è solo la prima in una lunga
serie, però ai giovani del Blue Rendezvous si perdona tutto.
Sì.
E devo dire che tra i tanti atleti e calciatori forse lui è uno dei più facili e piacevoli da ascoltare, anche per la storia umana che ci racconta, per l'etica del calcio che poi lui ha capito mano a mano andando avanti, forse anche perché il suo ruolo di giocatore non era quello di essere una punta o un attaccante, cioè la star, il numero 10, ma quello che serve alla squadra per realizzare l'azione della vittoria.
Ecco, bisogna dire anche che aggiusta un pochino la nostra visione del calcio ascoltare Thuram, nel senso che siamo abituati, un po' martellati, adesso per fortuna se ne parla un po' meno, forse è stato un problema in parte arginato, però si è parlato di calcio scommesse, di giocatori invischiati in trattative di business che nulla hanno a che fare col calcio, in mancanza di fair play. Lui invece ci racconta anche storie da dietro le quinte, da spogliatoio, di uomo che invece così ha riflettuto anche sul senso di certe sfide.
E poi gli do l'onore delle armi, nel senso che tanti atleti sportivi, dai piloti di Formula 1 ad altri, non voglio parlare sempre dei calciatori perché sembra che ce l'abbiamo con i calciatori, ma lui ci racconta queste cose in italiano. È anche un modo per riconoscere al nostro paese l'ospitalità, che spero gli sia stata tributata in tutto quello che lui si merita, però mi è piaciuta tanto. Lo so che è una piccolezza anche un po' campanilistica, però credo che anche lo sforzo di una persona che arriva qui per lavorare e che volendo potrebbe anche non sapere una parola di italiano, in realtà lo fa con questo accento francese che è
sì,
molto bello da ascoltare.
Ci ha anche reso facile la selezione,
sì,
della sua voce in questo caso, perché non c'era la traduzione.
Non poteva mancare la finale dei mondiali in Germania.
Oh.
Era il 9 luglio del 2006.
Devo dire la verità che ero più triste, molto triste. Ero incazzato, non nero, perché in Italia si dice incazzato nero, però ero incazzato. Ok, aspetta, perché è pericoloso. E devo dire la verità che dove si prende il pullman dopo la partita, c'è Camoranese che è venuto vicino a me e mi ha detto: dai Lilia, hai già vinto 98, potete lasciare a noi tuoi amici a vincere questa Coppa del Mondo, ti ricordi quando eri felice dopo il 98? Anche noi abbiamo il diritto di essere felici. E questa cosa mi ha fatto cambiare, perché è vero che dentro questa squadra avevo tanti amici e qualche volta bisogna essere anche felice per gli amici, e la parola di Camoranese mi ha fatto vedere la cosa di una maniera differente.
È indubbiamente molto divertente questo incontro di Thuram, e sicuramente lo portano nel cuore anche i volontari di Blue Rendezvous. Entriamo un pochino più nel dettaglio dell'impegno politico di Thuram e in tutto quello che fa la sua fondazione. Ricordiamo, giusto per attualizzare anche la sua figura, che nel 98 le cronache ne parlarono del giocatore francese, perché rispose per le rime a Jean-Marie Le Pen, che appunto già all'epoca si lamentava dell'eccessiva presenza di calciatori di colore nelle file della nazionale francese. Ma che cos'è il colore della pelle per Lilian Thuram?
Se lo domanda in realtà quando arriva in Francia, perché fino a 10 anni lui era un bambino colorato, non colorato, nero, non nero, non era importante perché era uguale a tutti gli altri. In Francia quando arriva gli fanno capire che in realtà la sua pelle ha un colore con un'accezione molto spesso disprezzativa. E i suoi amici dicono: ma come fai a non esserti accorto che sei un bambino di colore? Ma non hai gli specchi a casa? E questo è un po', penso, il seme che poi ha germogliato anche nella mente di Lilian, per poi un giorno dire che cosa vuol dire essere di colore, se è una persona.
E questa domanda l'ha fatta anche ai volontari del festival.
Hai detto che la mia fondazione è per difendere le persone di colore. Non è veramente questo. Perché prima, chi sono le persone di colore? È vero. Perché tu sei una persona, tu sei una bellissima ragazza, però sei di colore. Io sono un po' più vecchio, anche bello, però sono di colore. E spesso quando si dice una persona di colore bisogna capire la storia di questa parola, e per dire che non è una persona bianca vuol dire che non ha il stesso diritto di noi, e questo che è pericoloso. E dopo avete messo Voltaire, ok? Secondo me è una persona molto interessante Voltaire, però tu devi sapere che Voltaire, quando scriveva all'epoca, quando diceva che tutte le persone sono uguali, all'epoca c'era la schiavitù. Lui, quando diceva che tutte le persone erano uguali, erano tutte le persone bianche. Questo è molto importante a capire, che allora forse può essere dentro una squadra, forse non la squadra dove prende l'umanità intera, però non è che dico che è una mala persona, perché io credo che ognuno qualche volta pensa con il suo condizionamento, e lui, per lui era normale, i neri non erano persone perché erano schiavi, capisci? E questo mi fa pensare, per dire una cosa, per esempio in 1948 è stata fatta la dichiarazione dei droits dell'homme, però anche lì la dichiarazione dei droits dell'homme non sono per tutte le persone, perché c'è l'apartheid in Sudafrica, c'è la segregazione in America, c'è la colonizzazione dei paesi europei in Africa, e 1948 non era per gli altri, era soltanto per una piccola parte dell'umanità.
Stati Uniti e Russia si sfidano quest'anno nell'evento del festival. Abbiamo parlato del basket, vivere o morire in quei 42 secondi, quindi con Romagnoli e la storia di Michael Jordan. Adesso andiamo a vedere un'altra guerra fredda, quella degli scacchi, che visse Boris Spassky. Era il 1972, il luglio del 1972, a Reykjavik, in Islanda, dove prese il via quella che fu unanimemente definita come la sfida del secolo. secolo, in piena guerra fredda tra America e Russia. Mentre si combatteva fisicamente, il nuovo fronte di contrapposizione era quello intorno alla scacchiera: Bobby Fischer per l'America, Boris Spassky per la Russia. Fischer era geniale e intrattabile dal punto di vista caratteriale, Spassky era il campione del mondo in carica, quindi quello più, diciamo, il veterano, che veniva sfidato dal giovane statunitense, dal più giovane statunitense. Ma quale fu la sensazione di Spassky che perse quella sfida?
Paradossalmente, poi, con il famoso senno di poi, gli arrivò in realtà una felicità inaspettata, che è proprio in contrapposizione con un perdente, colui che perde anche, tra l'altro, la sfida del secolo, il più quotato, quello che su tutti i fronti doveva, era obbligato a vincerla, ma in realtà il genio e sregolatezza di Bobby Fischer hanno avuto la meglio, ed è stata una partita storica anche per questo motivo, perché da uno così razionale, dal vero campione, quello che ha sempre i nervi saldi, ci si aspettava in realtà una vittoria conclamata, ed è stata anche una sfida ricordata poi per tanto tanto tempo, che da un certo punto di vista l'ha anche marchiato. Cioè, lui comunque si porta addosso sempre questa giornata del lontano 72, ma è riuscito a metabolizzarla solo come fanno i grandi campioni.
E infatti si porta addosso anche una certa idea di libertà, in qualche modo.
Sarebbe successo se avessi vinto. Ah, questo proprio non lo so. Però avrei preferito vincere.
Bisogna dire anche che io avvertivo una notevole responsabilità su di me, in quanto ero campione del mondo. E quindi, dopo che ho perso quell'incontro, devo dire che in un breve tempo ho ricominciato a sentirmi molto felice e ho cominciato a sentirmi una persona libera.
Riserva un sacco di sorprese, Boris, il caro Boris. Lo voglio chiamare così perché mi è diventato più simpatico.
Sì.
Si sa che i russi sono un po' distanti, freddi. In realtà ha lasciato uno spazio molto ampio anche al romanticismo, facendo una dedica, sì, e un ringraziamento dolcissimo.
Sì, sì. In effetti sì, perché dietro ad ogni grande uomo c'è anche una grande donna, e in questo caso è una regina.
E sicuramente non mi piaceva l'intero sistema del comitato sportivo e la gestione della vicenda. E dopo l'incontro ho cominciato ad avere anche delle complicazioni di natura politica. Il problema principale dopo questo incontro è che io desideravo tantissimo di giocare, ma il comitato mi ha escluso. Questo probabilmente è stato il problema di natura professionale di maggiore entità. Questo ha fatto sì che dopo 4 anni abbia deciso di emigrare. E devo ringraziare la persona grazie alla quale sono emigrato, che è mia moglie, la quale siede qui in prima fila. E dopo l'incontro con Fischer ormai sono 32 anni che viviamo pacificamente assieme. E quindi dopo l'incontro con Fischer devo dire che ho ottenuto una splendida regina.
In effetti Boris Spassky è passato dalle stelle alle stalle, come si suol dire, nel senso che era il campione, poi una volta che ha perso questa sfida la società gli ha voltato le spalle, il suo paese gli ha voltato le spalle e lui se n'è andato. È anche per questo che ha assaporato una certa libertà, perché d'altronde quando sei un campione in quel paese, quando in particolare sei un campione di scacchi, hai diciamo un po' tutti i tuoi piedi, nel senso che è sempre stato riconosciuto un vero e proprio sport nazionale anche per tutti i valori che si porta dietro, l'essere capace di strategie complesse sul tavolo da gioco.
Molto probabilmente la Russia ha incolpato ingiustamente Boris Spassky di aver interrotto quella catena di egemonia per cui la Russia è stata famosa nel campo degli scacchi, e quindi ha fatto cadere l'eroe, ma l'ha destituito nel giro di un nanosecondo, nemmeno il tempo di ringraziarlo in realtà per tutte le vittorie passate.
Bisogna osservare che l'egemonia russa nel mondo degli scacchi ha avuto inizio all'inizio degli anni 50 e che si è protratta, si può dire, fino proprio al 1972. Bisogna dire che il sistema politico sovietico considerava gli scacchi un'arma di estrema importanza nella lotta ideologica contro il capitalismo. Si trattava di uno dei fronti sui quali
combattevamo culturalmente il capitalismo. Posso fare un esempio: all'epoca un campione di scacchi, campione mondiale degli scacchi, veniva considerato molto di più di un geniale attore o di un grande cantante d'opera. Ovviamente si trattava di qualcosa di fabbricato, di costruito, ma era così. Voglio anche aggiungere un dettaglio: che quando Bobby Fischer è riuscito a strapparmi il titolo, non ha compiuto un'azione di importanza soltanto nazionale, ma anche di importanza politica, perché è riuscito in solitaria a sconfiggere l'intero esercito sovietico. Per esercito intendo gli allenatori, i giornalisti, la propaganda, tutto quanto. E tuttavia dobbiamo dire che dal punto di vista personale l'impresa di Fischer ha avuto dei risvolti tragici, perché non è stato stimato dai suoi connazionali.
Gli scacchi hanno un linguaggio universale, così come un'altra arte, se possiamo definirla, visto che poi trasmettiamo da una radio, per noi lo è, ed è la musica. Un connubio inaspettato, ma effettivamente Spassky ha ragione, hanno due linguaggi internazionali.
Due linguaggi internazionali che lui mette anche nel suo universo di valori, perché per lui la scacchiera è un modello di vita e riesce a dire che è perfino molto meglio quel mondo lì di quello reale.
Posso dire solamente a riguardo che per me gli scacchi sono un piccolo modello di vita e le regole degli scacchi funzionano come quelle della vita. Ecco, per esempio, quando a un certo punto hai il predominio, devi svilupparlo ed ecco che lo perdi. Io non mi sono mai posto il problema se ho fatto la scelta giusta, è una domanda filosofica che in qualche modo mi ha scansato. Posso dire che gli scacchi sono stati il mio mondo, nel quale io sono entrato in maniera professionale all'età di 11 anni. Per me gli scacchi sono un mondo giusto, è una sorta di piramide. In cima c'è il re, poi ci sono i cavalieri, il parlamento, la gente, ed è retto da regole che vanno rispettate. E mi sembra che il mondo degli scacchi sia più giusto di quello della gente. Gli scacchi siano un po' come la musica, nel senso che si tratta di due modalità di espressione internazionali. Pertanto è difficile definire una scuola russa, una scuola fascista, una scuola capitalista. Queste sono definizioni che non mi vanno a genio, ma si può dire con certezza che al loro tempo ci sono stati dei paesi in cui gli scacchi sono stati un affare di Stato. Un paese di questi è stata l'Unione Sovietica e il sistema di sussidi che cadeva dall'alto. Questo ha contribuito allo sviluppo degli scacchi.
A distanza di 44 anni, che cosa è rimasto in Russia di Boris Spassky? Ce lo possiamo chiedere, perché in effetti bisogna anche capire se in un mondo così netto o bianco o nero, è proprio il caso di dirlo, anche visto che stiamo parlando di scacchi, un campione rimanga o meno nella memoria dei russi.
In Russia, rispetto del tutto il resto del mondo, no. Cioè non è stato né ricordato né celebrato, non se lo sono filato.
Ma la cosa pare gli vada anche bene, secondo me fa il pari con quella sensazione di libertà che ha provato dopo aver lasciato andare il suo titolo mondiale. Lui l'ha raccontato in un aneddoto molto simpatico, racconta com'è quando ritorna nella sua terra natia.
Lei oggi come è ricordato in Russia? Cioè lei quando torna in Russia... Che tipo di memoria trova di Reykjavik? Lei è considerato uno che scelse la libertà in anticipo, che se ne andò dal paese? Come la vedono i russi?
Sono estremamente felice perché prima di tutto nessuno mi riconosce. Prendo con tranquillità l'autobus, il tram. I controllori sono ben lieti di farmi la multa. Ecco, in linea di principio compro i biglietti. Potrei raccontarvi di come una volta solo un controllore mi ha fatto la multa. E mi si è avvicinato e mi ha detto: mi faccia vedere il biglietto. E io ho detto: ormai ho più di 60 anni. Ecco, guardate, guardi un po' il mio passaporto, gli ho fatto vedere. E ho detto: il mio cognome sul passaporto non dice nulla. E lui mi ha detto: su, dai, paga la multa. Allora io mi sono battuto il petto e ho detto con orgoglio: ma io sono l'ex campione del mondo di scacchi, Spassky. Al che il controllore mi ha detto: calma, alla fermata precedente ho beccato un certo Mikhail senza biglietto.
Parliamo di libero arbitrio, stranissimo per chi appartiene a una nazione così indottrinata come la Russia, e mi prendo tutte le responsabilità di questa affermazione.
Però è vero, è verissimo, lo dice anche lui in realtà, ma in quel momento ha avuto per un paio di volte la possibilità di abbandonare la sfida, perché il giocatore statunitense era capriccioso e doveva attirare l'attenzione su di sé di tutti i mass media. L'incontro iniziò subito male per l'americano, questo non ve l'abbiamo ancora raccontato prima, ma vi abbiamo lasciato un po' di suspense, anche perché poi in realtà ricostruirlo in base all'intervista del festival era un po' complesso, ma ve lo restituiamo con il nostro racconto. Appunto, a causa di una banale svista della prima partita che condusse Spassky sul punteggio di 1-0, l'incontro iniziò male per l'americano. Questo poi, innervosito dalla falsa partenza, prese a criticare le condizioni di gioco, impose agli spettatori che si sedessero più lontani, che le telecamere venissero spente, eccetera eccetera. Proprio fece un po', insomma,
la prima donna.
Poi Fischer non si presentò entro il tempo regolamentare per la ripresa dell'incontro. L'arbitro dovette assegnare la seconda partita per forfait a Spassky, che dunque si portava senza troppa fatica sul 2-0. Il match sembrava finito poi, perché il giocatore statunitense non era intenzionato a rimettersi di fronte alla scacchiera. Poi una telefonata del presidente americano con un appello esplicito all'amor di patria ha indotto Fischer a riprendere il match. Partita dopo partita divenne subito chiaro agli osservatori che Spassky avrebbe perso presto il suo scettro. Quindi l'americano, diciamo che con questa telefonata dall'alto, ricominciò.
Sì, deve dire grazie anche a Spassky,
perché, sì, per la pazienza.
Per la pazienza e anche per l'etica dello sportivo, del giocatore che ha dimostrato. Poteva tranquillamente vincere la famosa partita a tavolino, perché qua è perfetto, ma decise di giocarla fino in fondo, non volle prendersi delle scappatoie, ben sapendo, perché da grande campione molto probabilmente aveva già capito, ben sapendo che quello sarebbe stato il match della sua sconfitta,
tra l'altro negli anni della reale guerra fredda.
Devo riconoscere che a Reykjavik nel 72 Fischer era già più forte di me ed era giunto il suo momento di vincere. Posso dire che a Reykjavik per due volte ho avuto la possibilità di conservare il titolo e quindi di tornarmene in patria con il titolo per la mia federazione. Ma io, non essendo comunista, ho potuto prendere una decisione individuale, ho deciso di rimanere e continuare la partita. E così è stato.
Un'altra domanda che è stata fatta a Spassky durante quell'incontro al festival del 2007 fu circa il futuro, e mai preoccupazione ci sembra più attuale, quindi adesso la condividiamo con voi per salutarvi e per chiudere anche questa puntata di Voce alle Voci dedicata alle grandi sfide, la storia sfida se stessa, canestri, traguardi, pedoni e regine.
Beh sì, tanti sport ci hanno fatto aprire gli occhi su quella che è appunto l'etica dello sportivo, l'etica del campione, genio, sregolatezze, sfortune, fortune, ma soprattutto destini. Il destino in una scacchiera forse sì, sicuramente Michael Jordan ce l'aveva nell'altezza e soprattutto nella mira incredibile. Turam ha fatto del suo talento anche un talento per la cura degli altri. Questa è stata per noi una sfida, ma ve l'abbiamo lanciata e voi l'avete raccolta, perché sono sicura che ci avete ascoltato con passione.
E noi ve le abbiamo raccontate con passione. Non mancheremo di farlo di nuovo, torniamo domani mattina con una puntata tutta dedicata questa volta alla moda, e questo è terreno della Elsa.
Ecco, preparate l'outfit.
Blue is the new black, questo è il nostro, così, il nostro mantra per quest'anno, perché blu è il colore del festival, lo stile del festival tra passerelle, prêt-à-porter, rivoluzioni elastiche. Allora a domani alle 10:15 sulle nostre frequenze.
Ciao!
No, non credo che Putin stia giocando la sua partita scacchistica politica in maniera brillante. Yep. Io sono estremamente pessimista per quanto riguarda la situazione politica della Russia. Vorrei indicare due punti fondamentali. Il primo è che al momento il paese non sta producendo nulla, e il secondo è che il livello morale del paese è in picchiata. Ciò che si può dire con certezza è che al potere sono giunti i grandi comunisti. Posso dire però che a mio avviso hanno raggiunto il potere non i peggiori.
E io temo invece la generazione media che si sta formando sotto Putin, che sta accaparrandosi sempre più ricchezze, sempre più capitali in questo periodo. Io temo che questa nuova generazione in Russia si orienti non sulla cultura millenaria che può vantare la Russia, bensì sulla cultura di quel settantennio che è stata l'Unione Sovietica, e che ci siano dei tentativi di riportare in vita qualcosa di quel periodo, che è stato terribilmente triste.
Voci alle voci, 20 anni di Festival Letteratura nei 40 anni di Radio Base. Voci alle voci.